Buongiorno cari amici, oggi il Vangelo è tratto da Giovanni capitolo 2, 13-22 e riguarda la liturgia del Tempio. In quel tempo si avvicinava la Pasqua dei Giudei e il Signore Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio. Con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: Portate qui, portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: Quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero la scrittura e la parola detta da Gesù. Cari amici, questo Vangelo è riferimento alla festa di domani che si celebra nella liturgia ambrosiana, che è la dedicazione del Duomo della Chiesa Madre. Quindi le letture sono state prese in riferimento alla Chiesa, al Tempio di Cristo che siamo noi, ma anche alla Chiesa visibile. E come già tante volte abbiamo detto, c'è un rapporto tra la Chiesa visibile, la Chiesa che noi ammiriamo, specialmente in quelle antiche, come il Duomo appunto, e quella chiesa che invece è particolarmente vera, viva, tangibile, che è il corpo di Cristo che risiede in noi, che è la nostra vita, che è lo Spirito Santo che ci dà vita. Insomma, la chiesa si è sempre, è una tensione continua. La nostra fede è continuamente una tensione tra quello che appunto noi pensiamo, e giustamente pensiamo la Chiesa visibile, e questa Chiesa misteriosa, questa Chiesa invece che è invisibile, questa Chiesa che è animata dallo Spirito Santo e che ci porta noi stessi ad assumere il ruolo di un tempio, ci porta ad essere un tempio, ma un tempio che continuamente vive un'esperienza di passaggio. Allora, cosa accade nel Vangelo? Gesù si scaglia contro i venditori del tempio, non si scaglia contro delle consuetudini che erano permesse anche dalla legge, cioè quelle di dare un nutrimento, di dare colombe, animali nuovi ai tanti pellegrini che giungevano al tempio. No, questo era permesso, ma si scaglia contro una mentalità che pian piano dimentica che nel tempio si fa un'esperienza di fede. Quindi non si scaglia tanto contro il fatto che c'erano animali e buoi, ma su una mentalità che piano piano sostituiva la fede a qualcosa di troppo stabile e determinato. Il tempio non era più il luogo del passaggio della fede, il tempio non era più il luogo dove il credente faceva memoria degli eventi passati per mettersi poi a desiderare gli eventi futuri, cioè il luogo dove appunto si fa un'esperienza di passaggio dalla fede, da una fede che appartiene al passato, a una fede futura, cioè il tempio è un luogo vivo. Il tempio non va edificato appunto nella solennità, nella sontuosità della costruzione, per quanto fosse bella. Infatti Gesù dice: Guardate, voi ammirate delle cose, farisei, che verranno distrutte. Quindi, evidentemente, se il tempio viene visto semplicemente per quello che rappresenta in questo momento, adesso, e niente di più, allora il tempio tradisce la nozione stessa che ha. Il tempio è qualcos'altro, il tempio, infatti Gesù dice: Guardate, volete capire il tempio? Guardate il mio corpo, volete capire che significa il tempio? Guardate il mio corpo è il vero tempio. Com'è il corpo di Gesù? Il corpo di Gesù è nato da Maria Vergine, ma viene dal cielo. Il corpo di Gesù, una volta che è nato, è andato incontro alla passione, morte e resurrezione, e poi di nuovo è risorto. Quindi che significa? Come devono essere i templi? Come devono essere le nostre chiese? Devono essere luoghi in cui si fa un'esperienza di fede, luoghi in cui si passa dall'esperienza storica all'esperienza della resurrezione, luoghi dove le tensioni Si incontrano tutti lì sulla croce e lì sulla croce le tensioni diventano tensioni di vita, da tensione di morte diventano tensioni di vita. Quindi è veramente un passaggio, il Tempio è un passaggio. E se il Tempio è un passaggio, se la nostra, se la no, è tutta la nostra fede un passaggio, quindi significa che adorare il Tempio di Cristo significa entrare nel suo corpo, cioè nelle relazioni del suo corpo, significa con Gesù fare esperienza della morte per risorgere insieme con Lui. Significa quindi fare esperienza della morte del mio amor proprio. Quindi anche il mio tempio verrà distrutto. Quindi io non posso immaginarmi una fede dove tutto è stabile, dove tutto è determinato. Quindi una chiesa dove tutto quanto è determinato, quindi io non devo più fare la fatica del discernimento, non devo fare la fatica di un cammino. Quindi una chiesa dove è tutto determinato, dove tutto è sicuro, dove non c'è più niente da fare. Quindi questa è una chiesa stratificata, una chiesa che è fissa in se stessa. Allora celebrare la memoria del Tempio di Dio, che è la Chiesa, significa celebrare qualcosa che è in cammino, qualcosa che ci porta verso un futuro di risurrezione, ma si arriva alla risurrezione appunto attraverso anche un processo di morte, di rinnovamento interiore, di conversione della mente, di cambiamento di mentalità. Quindi Gesù vuole dire ai farisei: non vi fissate, non fate di questo luogo un luogo di morte, perché il mio corpo è un luogo di risurrezione, di morte ma di risurrezione. Quindi anche nei confronti dell'Eucaristia noi non dobbiamo immaginarci un'Eucaristia che è statica. L'Eucaristia è la vita di Dio, l'Eucaristia è questo passaggio che ci porta dalla morte alla vita. L'Eucaristia è la pienezza della vita, ma non una pienezza della vita che non coinvolge la nostra vita. È proprio questa pienezza di vita che invece ci porta a morire con Gesù per risorgere. L'Eucaristia è un invito ad entrare dentro il mistero di Dio, dentro il mistero di Dio. Quindi celebriamo la nostra fede. La nostra fede, appunto, celebriamo la nostra fede dentro un'esperienza anche del corpo mistico della Chiesa che sta cambiando, che si sta trasformando. Cosa sta facendo la Chiesa in questo momento? Che cosa guardiamo attorno a noi? Cosa vediamo? Che c'è un grande movimento, c'è un grande cambiamento, che è la stessa Chiesa di sempre, ma è una Chiesa che sta cambiando, ma non dobbiamo meravigliarci. Pensate agli apostoli che guardavano Gesù, pensate a quelli che stavano vicino a Gesù, che lo sentivano parlare, che si sognavano una Chiesa gloriosa. Invece Gesù, addirittura Pietro dice: vai dietro di me, Satana. Quindi Gesù non vuole essere identificato come una Chiesa gloriosa e basta. Gesù vuole che chi lo segue si abbandoni alla volontà del Padre e chiede a chi lo segue di abbandonare tutto, quindi lui chiede tutto, è molto esigente, chiede tutto, chiede lo spirito, ma chiede le forze, chiede la volontà, chiede tutto. E poi a chi lo segue, Signore, non promette un avvenire glorioso, ma promette di fargli fare lo stesso cammino che ha fatto lui. E quindi pensiamo allora oggi che celebriamo il Tempio del Signore, che è la Chiesa, in fondo la Chiesa è questo corpo di Cristo, è il corpo di Cristo che siamo tutti noi uniti a Gesù, ma se siamo uniti a Gesù è chiaro che anche noi stiamo passando dalla morte alla vita. E quindi celebrare la Chiesa significa celebrare questo avvenimento, il passaggio dalla morte alla vita. Nella Chiesa si vede questo passaggio dalla morte alla vita. Di sicuro la Chiesa è il centro che ha voluto Gesù. Di sicuro la Chiesa è questa barca che ha voluto Gesù, dove Lui è in mezzo. E se Lui è in mezzo io non devo temere, perché Lui mi insegnerà a morire. Lui mi insegnerà a morire e Lui mi regalerà la resurrezione. Nella Chiesa sono sicuro, ma non sono sicuro perché non devo impegnarmi. Sono sicuro perché se accetto questa legge della Pasqua, allora anch'io risorgo con Gesù e me ne accorgo perché il Signore mi fa vincere le paure passando attraverso la morte. Come si vincono le paure? Non si vincono con una pasticca, non si vincono con una medicina. Le paure si vincono passando dentro le paure. Ecco la Chiesa. La Chiesa ci fa passare dentro le paure di tutti gli uomini. Ma dentro queste paure rifulge la luce del Cristo, rifulge lo Spirito Santo, rifulge questa beata eternità che passa attraverso le ferite del corpo di Cristo e le fa diventare ferite gloriose. Ecco, in questa Chiesa noi possiamo mostrare anche le nostre ferite, perché le nostre ferite diventeranno ferite gloriose e questo dà la fiducia a tanti nostri fratelli. Nella Chiesa si passa dalla morte, da una situazione drammatica, da una situazione di povertà, di abbandono, a una situazione di vita, di pienezza di vita, di gloria. Ma è chiaro che la Chiesa, soprattutto questo punto di passaggio, è un punto di passaggio che ci porta verso il futuro pieno della definitività della Gerusalemme celeste. Rimaniamo in questa chiesa e soprattutto non identifichiamola con le nostre sicurezze, perché allora il Signore sarà costretto a destabilizzarci, a toglierci quei punti incancreniti dove noi sognavamo una chiesa gloriosa, mentre invece Gesù ci dice di camminare a pieni nodi, con le mani aperte, con il grembiule ai fianchi, di lavorare con Lui, di soccorrere le povertà e di lasciarci anche soccorrere da Lui. Questo è un punto tanto importante perché siamo disposti a soccorrere gli altri a volte, ma non siamo disposti a lasciarci soccorrere da Gesù come eterni mendicanti. Noi in questo momento della storia forse la fatica più grande è proprio quella di lasciarsi soccorrere da Gesù, di sentire che il nostro statuto è proprio quello di un uomo mendicante, che ha un'esperienza frammentaria, non completa. E perciò dentro la Chiesa noi viviamo questa esperienza di fede, di abbandono. Siamo poveri in questo momento e la Chiesa è povera soprattutto in questo senso, perché può solo completamente abbandonarsi a Gesù. Allora riceve la pace, allora riceve l'abbandono. Allora questa Chiesa, anche se tra tante difficoltà, è veramente la realtà più bella, è la Lumen Gentium, perché tutti i figli che si trovano in essa rifulgono con il Cristo risorto dai morti. Allora la Chiesa rende bella anche le mie povertà perché le unisce a quelle di Gesù, le unisce a quelle del Figlio di Dio. E allora è chiaro che la mia vita diventa un'esperienza ecclesiale, un'esperienza di comunione, non un'esperienza di condanna, non un'esperienza di giudizio, perché dentro la Chiesa ho imparato ad essere povero, dentro la Chiesa ho imparato a conoscere lo spessore della vita dei poveri, dentro la Chiesa io mi sento povero e bisognoso di Dio e dei fratelli. Che il Signore ci aiuti a vivere una Chiesa così, sempre più bella, sempre più vera, sempre più semplice, sempre più povera. Il Signore vi benedica a tutti. Buona giornata.